Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
Buongiorno, è un piacere essere nuovamente assieme per un'altra puntata del nostro magazine dedicata alle novità editoriali. Da secoli a noi donne sono stati imposti modi di essere e di comportarci. Anche quando siamo vittime di un sistema patriarcale, ancora presente e invasivo, non ci è permesso di agire come meglio crediamo per affrontarlo, perché il femminile è ancora soggetto a rigidi modelli di azioni e reazioni. La letteratura non sottostà questo tipo di logiche e scardina con il potere dell'immaginazione le narrazioni più diffuse. In Non scrivere di me, uscito proprio pochi giorni fa, Veronica Raimo racconta la storia di S, giovane donna preda di un'ossessione amorosa. Questa donna sceglie di non denunciare un abuso sessuale. Seguiamo la sua vita dopo la violenza e assistiamo alla sua volontaria autodistruzione. Non è facile entrare in empatia con lei, è però facile riconoscersi, e vi assicuro che non si tratta di una contraddizione, nei meccanismi intimi di un dialogo interiore, profondo e sfaccettato, per nulla rassicurante, che la protagonista di Non scrivere di me compie pagina dopo pagina. E poi ancora incontreremo Susanna Nicchiarelli, regista affermata che ha portato sul grande schermo tante storie di donne contro il sistema. Nel suo memoir Paradise City, pubblicato da Mondadori, esplora i suoi anni adolescenziali, un periodo cupo nel quale è stata vittima di bullismo e non ha reagito, complice la giovane età e anche un sistema sociale poco attento a queste dinamiche tanto distruttive. Lo sappiamo, gli anni 80 e 90 non erano ancora pronti per un esame di coscienza profondo nei confronti delle tante zone d'ombra costitutive di un periodo votato all'edonismo. Infine, assieme a Viola Di Grado, entreremo tra le pagine di Le infinite notti, nuovo titolo di Samantha Harvey. La scrittrice, premiata lo scorso anno con il Booker Prize per Orbital, in questo nuovo romanzo esplora la sua insonnia. Si tratta della ricognizione attenta e strutturata di un fenomeno che, in questo caso, deve molto anche ad un sistema politico, quello britannico, ripiegato su se stesso. Una puntata tutta al femminile, dunque, che vede anche una colonna sonora scelta. Apriamo con il bellissimo progetto discografico Letters to Bach, della cantante israeliana Noah, accompagnata alla chitarra da Gilles Dore. Questa è l'invenzione numero uno in Do maggiore.
זוהי אינבנציה של יוהאן סבסטיאן באך הראשונה שהוא רשם שלא נשכח רשם אותה ואז הלך כמעט זרק אותה לפח כמו דבר של מה בכך בעוד הדיוטה ריב הלך וכך ניצלה ליצירה קטנה פשוטה חמקמקה מתוחכמה הוא יפה כל הכבוד סבסטיאן באך היצירה יפה כל כך הנה משפט מלודי רך כמו דו שיח עם מלאך הללויה, הללויה חזרתי בתשובה כלל לא הבנתי מה קרה בהשפעת היצירה ראש לסחר עליי איבדתי את הנשימה טיפה גבוה לי לשיר אך עשה זאת בשמחה ופה הקצב קצת מהיר ועוד מעט העלייה זה הקרשנדו הנורא אוי לנוב שהניחו טוב האינבנציה הסתיימה ולכולכם תודה רבה
Dopo il grande successo di Niente di Vero del 2022 e anche la raccolta di racconti del 2023 La vita è breve, Veronica Raimo torna nelle librerie con un nuovo romanzo, si intitola Non scrivere di me, è pubblicato ancora una volta da Einaudi. Veronica Raimo è nostra ospite, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Com'è stato ritrovare slancio e creatività dopo il successo davvero notevole di Niente di Vero? Qui abbiamo una storia completamente diversa. Cosa ha comportato per Veronica Raimo ritrovare l'ispirazione e cambiare anche registro e stile?
Bellissima domanda. È stato molto difficile, è stato difficile, per fortuna, insomma, potevo permettermi il tempo e l'agio di non dovermi affrettare, di non dover cercare per forza, appunto, forzare anche l'ispirazione, e quindi soltanto nel momento in cui mi è sembrato davvero di essere arrivata da una parte che era molto distante da niente di vero per certi versi, però per altri versi, appunto, io riconosco anche invece una sorta di affiliazione tra due libri, mi sono concessa in qualche modo di mettermi a scrivere, però sono passati in realtà 4 anni, e in questi 4 anni, a parte un racconto inedito che appunto nella raccolta che citava prima, non ho scritto nient'altro, quindi effettivamente è stato il primo libro che ho scritto dopo Niente di Vero, che è stato piuttosto totalizzante in molti modi diversi.
Certo, un'affiliazione c'è con Niente di Vero, tra Non scrivere di me e Niente di Vero. C'è anche un'ironia che percorre le pagine di Non scrivere di me, anche se si tratta di una storia che ha molti risvolti tragici e profondi. Veniamo alla protagonista. Lei si racconta in prima persona, la conosciamo in un momento della sua vita dove lei è bloccata, poi scopriremo perché c'è questo blocco, no? Tutto quello che non ho mai fatto, tutto quello che non sono mai stata, è tutto quello che sono, dice a un certo punto. La protagonista non ha un nome. Forse c'è una lettera puntata ad un certo punto che ci dà un elemento su chi è attraverso il nome. Ce la può descrivere Veronica Raimo con le sue parole? Chi è la protagonista del suo libro?
È una giovane donna di 35 anni che, come diceva, sì, è bloccata, ma è come se avesse coscientemente deciso non soltanto di autosabotarsi, ma in qualche modo di veramente dedicarsi con tutta se stessa al proprio fallimento. È una donna che ha deciso di lasciarsi andare alla situazione del fallimento e lavora in un bar, ristorante, in un quartiere di Roma, un posto che in realtà odia, e quindi appunto le genera una rabbia costante, quotidiana, che poi in qualche modo trasforma in sarcasmo. Quindi questa linea effettivamente ironica di cui parlava, però è un tipo di ironia molto più cattivo, molto più sarcastico, per esempio, di Niente di Vero. E è una donna, appunto, una ragazza che sembra non avere un futuro, che ha deciso deliberatamente di non voler credere nel futuro, senza appunto poi spoilerare nulla. Forse a un certo punto ci sarà invece un'apertura possibile verso almeno un cambiamento.
Beh, io direi che qualche anticipazione dobbiamo farla, Veronica, perché il libro, anche se noi sveliamo qualcosa, merita tutta la nostra attenzione, perché questo blocco deriva, qui non entro nei dettagli, però deriva da un abuso profondo che lei ha subito, anche perché questa donna a un certo punto, 10 anni prima circa, più o meno, quando è ancora all'università, si prende una storta, una botta, si innamora, diventa totalizzante l'incontro con questo cantante, attore, regista Dennis May, statunitense, personaggio maledetto, ragazzo perduto, autore di un solo film e di un secondo che non ha molto successo. Ecco, questo racconto che lei ci fa di questo momento fondamentale nella vita della sua protagonista ci racconta anche che in fondo questa protagonista, in questo suo perdersi, in questa storia d'amore, qualcosa che non andava ce l'aveva già prima, perché questa storia diventa tutto per lei, tant'è che butta all'aria la sua vita. Dunque c'è un racconto anche poco pietoso nei confronti dell'innamorarsi in questa maniera da parte della sua protagonista, o sbaglio?
Assolutamente, cioè, è quello che oggi si descrive in maniera magari anche molto semplicistica come una relazione tossica. Poi è difficile, no? Anche collocare il punto di tossicità o i confini della tossicità, sembra che sia sempre tutto tossico. A me interessava raccontare un'ossessione. Questo innamoramento avviene quando lei è ancora all'università, quindi giovanissima, sognava di diventare una scrittrice, scriveva poesie, aveva comunque una vita sociale anche abbastanza realizzata, divertente, un ragazzo, degli amici. Si innamora perdutamente di quest'uomo e decide, appunto, proprio perché si innamora perdutamente, di perdersi. E la sua ossessione si mangia tutto, il suo amore si mangia tutto, e nel momento in cui subirà un abuso da quest'uomo all'interno però di un innamoramento, è come se fosse destinata a diventare una vittima imperfetta, perché noi poi dalle vittime ci aspettiamo sempre anche, no, un determinato tipo di rigore nel reagire. Quindi determinazione in un certo modo, rabbia, odio, cioè, il seguire anche determinati passi per la guarigione, mentre lei non fa nulla di tutto questo, continua ad aspettare da lui il perché sia successo questa cosa, è come se soltanto lui potesse dargli il senso, neanche appunto della guarigione, della cura, ma proprio il senso della propria vita. E in questo appunto è difficile quasi empatizzare con lei, perché non siamo disposti a empatizzare con una vittima che non ricopre il ruolo di vittima nella maniera in cui noi ci aspettiamo.
Sì, questo è uno degli aspetti del suo libro Non scrivere di me, più sorprendenti. Proprio c'è questo scorticamento, c'è questo non fare sconti alla figura della vittima, che poi ha anche dei lati molto teneri, questo va detto. Veronica Raimo, scrittrice, ha anche una sorta di tenerezza nei confronti della vittima, della protagonista, non poteva essere diversamente. Però ecco, io mi fermerei su questa ossessione, perché, e dopo arriverei proprio al ruolo di vittima imperfetta, questa ossessione si sviluppa quasi, anzi all'inizio, tutta come ogni ossessione nella testa della protagonista. Cioè quest'uomo sembra quasi dirle: ma dai, lasciami, non starmi attaccato. Eppure lei insiste, continua. C'è quasi un stalkerizzare questo attore, finché poi, tanto lui ha quell'atteggiamento, cede a questa sorta di relazione appunto tossica. Dunque anche questo è un aspetto del femminile che viene poco indagato.
Sì, stalkerizzazione mi sembra insomma l'espressione giusta. Da un certo punto di vista lei si nutre di questa ossessione, non vuole uscire fuori da questa ossessione, per cui comincia anche a immaginare un mondo, una realtà in cui queste due persone, insomma lei e questo attore Dennis May, staranno insieme. Cioè lei percepisce un amore che dall'altra parte non gli viene quasi mai restituito, però effettivamente si attacca a quei piccoli sintomi, a quei piccoli momenti appunto magari di apertura, di tenerezza, per immaginare insomma questa costruzione completamente artificiale, mentale. Sono dei meccanismi classici, però che appunto davvero non appartengono soltanto, per quanto riguarda la sfera maschile. E lo struggimento amoroso femminile ha sempre un diverso tipo di temperatura, difficilmente si racconta come qualcosa comunque anche di negativo, c'è sempre qualcosa, no, di più poetico. Ma io non volevo né raccontarlo come una cosa positiva o negativa, ma semplicemente provare a raccontare delle ossessioni che credo tutte quante abbiamo vissuto. Non so, direi sarei molto invidiosa se qualcuno non l'avesse mai vissuto, ma forse fa parte anche proprio della formazione sentimentale di noi ragazze. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui abbiamo creduto in quella cosa come una forma di amore, poi insomma ci sono appunto anche gradi in questa cosa, ma credo che l'ossessione amorosa totalmente mentale, astratta, è qualcosa con cui abbiamo fatto più o meno tutti i conti almeno una volta.
Ci si riconosce infatti in questa ossessione mentale e astratta, magari una volta o anche più volte nel corso di una vita di noi ragazze. Veronica Raimo, arriviamo al concetto appunto di vittima imperfetta, no? Perché lei appunto racconta di questa vittima che non lo è fino in fondo, perché non si comporta come gli altri si aspettano, finché poi arriva Lorenzo, lo scrittore dal cappello a falde larghe, intellettuale, e lui diciamo che indirizza la protagonista verso una consapevolezza, secondo lui, cioè lei deve prendere atto di quello che le è successo, andare da un avvocato. E qui io ci ho letto un'altra forma di violenza che questa protagonista subisce, sottile, ipocrita, molto diciamo sdoganata dalla società. Dunque era questo che voleva scrivere, o che cosa voleva raccontarci con l'incontro di Lorenzo, al di là di Lorenzo, al di là di tutte le questioni del mondo della scrittura che fanno capolino, che sono anche molto divertenti, perché la protagonista accompagnerà Lorenzo ad un premio ed è un momento tragico ma anche divertente. Ecco, mi sono chiesta se voleva raccontarci un'altra forma di violenza molto più subdola, che a volte le donne subiscono quando c'è un uomo che si prende carico, no, del benessere e del destino della sua compagna.
Sì, di sicuro c'è questa ambivalenza. Lorenzo è stato investito, anzi si sente investito di una specie di missione, è l'unica persona a cui la protagonista racconta quello che è successo, anche se con insomma fa delle forme di reticenza, quindi pensa in qualche modo di salvarla, di voler fare il suo bene. Però questo voler fare il suo bene ha delle caratteristiche sia positive sia paternalistiche, comunque prevede una gerarchia di ruoli in qualche modo, almeno insomma io l'ho immaginata così, perché pensare di sapere qual è il bene di un'altra persona ti pone comunque sempre, no, in una posizione un po' privilegiata, più alta, insomma è un ruolo quasi genitoriale, quindi per forza implica una gerarchia. Quindi Lorenzo vive dentro questa dimensione, da un lato di persona che davvero ama probabilmente la protagonista, ma lo ama in una maniera che porta appunto questo germe di paternalismo un po' autoritario, direi.
Sì, un germe di paternalismo autoritario nella figura di Lorenzo, che sicuramente si innamora della voce narrante. Voce narrante che c'è a un certo punto che si descrive e dice che fin da piccola lei era molto ingrugnita e la nonna addirittura l'aveva portata a togliersi il malocchio. Questo elemento mi ha fatto sorridere e mi sono chiesta perché ha voluto inserirlo. Perché queste nonne, c'era anche prima la nonna, queste nonne insomma guardano sempre le nipoti con un occhio bello critico.
Sì, mi piaceva così raccontare questo rapporto all'interno del femminile in una maniera, non so, anche facendo dell'ironia, no, su questa invece nuova narrazione di saperi, cose che si tramandano appunto da madre a figlia, nonna, eccetera, come se poi insomma la magia bianca o l'irrazionalità femminile, qualcosa che dobbiamo custodire con amore e devozione. Vabbè, sì, effettivamente è proprio un po' una butane.
No, ci sta perché anch'io l'ho letta così e mi ha fatto ridere e mi ha fatto pensare proprio a questo sapere femminile che si tramanda di generazione in generazione e a volte è proprio qualcosa di inutile che però ci piace raccontarcela in questo modo. Veniamo proprio al linguaggio. Il linguaggio, ci dicono i neurologi, che dà forma al nostro modo di vedere il mondo, no? Come noi raccontiamo quello che ci è accaduto, le parole che usiamo, poi ci disegnano il mondo che abbiamo attorno. Questo aspetto io l'ho trovato nel suo ultimo libro, Veronica Raimo, Non scrivere di me. Appunto, non scrivere di me, non trovare le parole per scrivere di me, e la protagonista tace per tantissimi anni finché poi si confiderà questa violenza che ha subito a Lorenzo, anche se con molte censure, e poi nel finale c'è il racconto di quello che lei ha subito che affida ad una scrittrice donna. Dunque mi sono chiesta quanto sia importante trovare le parole per raccontare il femminile e per raccontare gli abusi e la violenza, e quanto Veronica Raimo si è posta questa domanda, se l'è posta.
Ma anche qui, non lo so, per me era un po' cercare di raccontare i tempi diversi di elaborazione, di appunto anche presa di, non tanto presa di coscienza, ma proprio qual è il momento in cui ci si sente pronta a raccontare qualcosa. E ci si aspetta un protocollo, come dicevo prima, soprattutto no, in epoca post Me Too, con un certo tipo di femminismo assertivo, un femminismo che va in quella direzione, in cui appunto è diretto, rivolto a delle donne che devono essere estremamente sicure di se stesse, essere estremamente assertive, sapere quello che vogliono, quello che desiderano, e rispetto a un abuso essere subito pronte a denunciarlo, a capire esattamente quello che è successo, in qualche modo no, a entrare in un iter programmato di questo tipo. Però le persone che non hanno questo tipo di assertività, di sicurezza, non sono neanche non così certe di quello che sia successo, perché la protagonista è assolutamente certa di quello che è successo, non è che ha mai scambiato quella violenza per qualcosa di altro, quindi in qualche modo non è che non ha le parole per descriverlo perché non sa bene cosa sia successo. Però è come se in questa, che insomma si chiama giustizia riparativa, l'aspettasse ancora da lui, e quindi quelle parole è come se immaginasse di poterle trovare soltanto insieme alla persona stessa che le ha inferto questa violenza. Cioè non c'è niente di esemplare nel suo modello, non volevo raccontare una storia esemplare, quindi non è, però anche appunto raccontare quella che sembra proprio per questo motivo una storia irraccontabile. È uscito da poco un film che per certi versi ha delle analogie, che è Sorry Baby, in cui ad esempio la protagonista decide di non denunciare il suo professore che l'ha violentata, perché poi appunto dirà in un certo momento, perché aveva aveva un figlio, non so, ha un moto di empatia nei suoi confronti, pensa che distruggere la sua vita, mandarla in carcere non è qualcosa che la farebbe stare meglio. Lui dice appunto in maniera consapevole di non andare avanti nella denuncia, e lei, insomma, similmente alla protagonista del mio romanzo, poi sceglie un momento in cui raccontare quello che è successo. Probabilmente l'esternalizzazione, la verbalizzazione è fondamentale, però i tempi, i modi in cui ci si arriva e anche come il trauma funziona non è uguale per tutti, non ha una linearità, ha delle dinamiche, una circolarità diversa, cioè non c'è niente di così, per quanto mi riguarda e per le storie anche che conosco, di così netto. E forse, insomma, bisogna anche pensare che un certo modo, appunto, del femminismo assertivo cerca invece di livellare questa differenza pensando che tutte le donne devono essere più forti poi di quello che sono realmente.
Perché ha scelto come custode della storia della sua protagonista, la protagonista del suo romanzo, una donna, e una donna che è una scrittrice e non ad esempio un'amica o una parente?
In quel momento, secondo me, la protagonista, beh, non è che voglio dare delle intenzioni a lei come se non fossero le mie, comunque ho scelto quel momento perché secondo me c'è un rispecchiamento, e dopo aver mentito per tanto tempo, perché non solo lei non ne parla con nessuno se non con Lorenzo, ma mente ai suoi genitori dicendo che si è laureata e che insegna a scuola mentre appunto continua a fare la cameriera, mente ed oscura delle parti di se stessa, quindi c'è un processo di rimozione continuo, di celamento continuo, decide effettivamente di aprirsi con una sconosciuta. A quel punto è più semplice, dovrebbe dire troppe cose alle persone che conosce perché ha mentito per troppo tempo, perché si è censurata per troppo tempo, e quindi trova una persona che in qualche modo evidentemente la seduce, c'è appunto un genere, un tipo di rispecchiamento di qualche, visto che lei voleva diventare una scrittrice, e decide di aprirsi con lei. E in quel momento quasi va a cercare poi questa donna, nel momento tra l'altro in cui Dennis May è morto, e quindi sa che tutto ciò che ha aspettato effettivamente non arriverà mai, perché questa persona è morta, quindi non si confronterà mai con lei. A quel punto lei decide di confrontarsi con una persona che sa, che anzi sospetta di aver conosciuto Dennis May, perché riconosce la figura di Dennis May in una pagina del romanzo di questa scrittrice, e quindi va incontro a questo confronto con questa donna che sceglie proprio così sulla carta. E poi appunto un confronto che, come accade spesso con degli sconosciuti, apre a delle verità che magari non si riuscirebbero, no, ad avere con persone con cui invece abbiamo più confidenza e che però in qualche modo abbiamo anche tradito nel non dargli la nostra fiducia fino a quel momento.
Veronica Raimo, grazie di questa intervista, e soprattutto grazie per il suo ultimo romanzo, Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. È stato un piacere.
Piacere mio, grazie mille.
Vi segnalo che la scrittrice romana sarà a Como alla libreria Ubik giovedì prossimo, 12 febbraio, alle 18.
Chaque soir à côté des rosiers, il n'a même pas l'idée de m'en faire un bouquet. Bodyguard ennuyeux qui me suit sans un mot, mes copines en sont folles, pour elle c'est lui le plus beau. Mais il me colle et ça me désole, c'est pire qu'un antivol, il me lâche plus les guiboles. Je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos, d'un mauvais caractère, mon peur d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. Ouais. Il y a le petit blond qui toujours à l'heure du bistrot, même quand il n'a pas bu, me saoule de son ego. Celui trop égoïste qui veut tout contrôler pour que je sois la reine des femmes au foyer. C'est pas gagné. Moi, je rafale des protocoles, t'auras pas la parole si je n'ai pas le monopole. Non, 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 je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos, d'un mauvais caractère, pour peur d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. C'est trop, trop, trop génial.
Sulle note di Je ne veux pas della cantante vallesana Christelle Galli accogliamo la regista, sceneggiatrice e scrittrice Susanna Nicchiarelli. Buongiorno e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie.
Conosciamo i suoi film, cito alcuni titoli: Cosmonauta, che era stato presentato a Bellinzona Castellinari al Festival Internazionale del Film Giovane, e poi Nico 1988, Miss Marx, Chiara, insomma non ho citato tutto, lavori apprezzati dal pubblico e dalla critica e invitati ai maggiori festival cinematografici. Ora, Susanna, possiamo anche leggerla grazie a Paradise City, pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Lei ha dichiarato pochi giorni fa sulla stampa, se non sbaglio: con questo libro volevo smontare l'idea della gioventù come periodo della spensieratezza. Dunque, il suo è un memoir che è nato dai diari scritti durante gli anni del liceo. Perché le superiori sono state un periodo buio, violento, difficile, trascorso nei migliori quartieri borghesi e anche di destra di Roma Nord. Quando ha deciso e perché di mettere mano ai suoi diari di adolescente cresciuta a cavallo tra gli anni 80 e 90?
Allora, questa scatola nella quale io tenevo tutti i miei diari, e non solo i diari, perché io scrivevo tutti i giorni, ero una ragazza molto sola. E in generale l'adolescenza credo sia un periodo di grande solitudine, perché non siamo più bambini, diventiamo grandi, ma ancora nel mondo esterno non abbiamo trovato nessuna vera corrispondenza, no? È un momento di grande isolamento. E io dialogavo con questo diario, che poi a tratti nella mia fase mistica diventa anche Dio a un certo punto, poi ridiventa il diario. E ho conservato appunto tutto. Negli anni anche gli inviti alle feste, le fotografie, i bigliettini scritti in classe, anche i bigliettini più cattivi. Ed è stranissima questa cosa, perché è come se volessi mantenere ricordi in realtà di un periodo dolorosissimo. Non ho conservato così tanti ricordi di periodi molto più felici della mia vita. E sapevo che questa scatola era lì per qualche motivo, che a un certo punto l'avrei dovuta riaprire, avrei dovuto ripercorrere, perché in realtà la forza che mi ha fatto uscire dall'adolescenza e mi ha fatto diventare la persona che sono, per me è una forza importantissima. E quindi andarci a rilavorare, andare a rivedere il modo in cui ho imparato ad emanciparmi dal terrore dell'opinione degli altri, per esempio, dalla paura dello sguardo degli altri. Io da ragazzina, appunto, sono cresciuta in questo contesto molto preciso, che era un contesto molto, diciamo, pariolino, dove ci si vestiva sempre in un certo modo, le ragazze dovevano rappresentare un certo ideale estetico dal quale io ero lontanissima. Io faticavo moltissimo a inserirmi, mi prendevano in giro, mi cantavano i cori, mi mettevano i soprannomi e io vivevo in uno stato di costante paranoia, come se lo sguardo degli altri fosse qualcosa di spietato, di terribile, che in quel momento avesse un valore assoluto, che avrebbe deciso che persona sarei stata, no? Se avrei vinto o perso nella vita. Lo sguardo degli adolescenti è sempre molto assoluto. In qualche modo io credo, e la mia impressione anche rispetto a come è stato ricevuto il libro e i riscontri che ho avuto, io ho pensato forse può essere utile ai ragazzi, ho pensato può essere utile a mia figlia di 12 anni, può essere utile sapere che all'adolescenza si sopravvive e anche ridere, no, di alcune situazioni. E poi però mi sono accorta che è molto utile anche agli adulti, perché gli adulti in qualche modo trovano una corrispondenza sia della loro storia, indipendentemente dalle storie, perché anche storie molto diverse dalle mie, persone molto diverse da me, hanno trovato una corrispondenza. Ma in quella forza che si tira fuori a 16-17 anni c'è qualcosa che ci definisce come esseri umani proprio, è l'entrata nel mondo degli adulti, è la formazione della nostra personalità, è il racconto di formazione, è qualcosa di fondativo, no? Di incredibilmente importante, imprescindibile nella storia di un essere umano.
Sì, perché ci rende poi quello che saremo, quantomeno, come ha appena detto lei, getta delle basi. Io mi sono chiesta perché ha scelto la scrittura e non ha scelto le immagini per raccontare questa storia, o le immagini arriveranno in un secondo momento?
Allora, le immagini sicuramente arriveranno, perché non tanto mentre scrivevo il libro quanto adesso durante la promozione capisco. E interagendo, facendo, per esempio, ho fatto una bellissima presentazione a Torino con Federico Sacchi, che è un music teller, e abbiamo fatto questa presentazione con le musiche che io cito, perché ovviamente una delle cose fondamentali di questo mio percorso è la musica che mi ha salvato. C'è stata una musica che più volte diverse canzoni, diverse musiche, diverse mi hanno salvato la vita in qualche modo.
E sì, che lei cantava a squarciagola con la sua amica, sì, e poi avrà, sì, appunto con Camilla questo rapporto che si salda nel passare degli anni, e andrete anche ai concerti con un altro amico, sì, e la musica proprio è una, sì, vena creativa che pulsa.
Il film su Jim Morrison, sì, che esce nel 92, che per la mia generazione ha significato tantissimo, ma il punto è che questa presentazione che ho fatto con la musica mi ha fatto capire quanto per il film fosse importante, cioè quanta voglia ho, ecco, di mettere quelle canzoni, di mettere quei costumi, di vedere quelle cose. Lì per lì però io ho scelto lo scritto perché in realtà il mio è stato un lavoro di compilazione di ricordi, cioè io ho inventato pochissimo, io ho trascritto. Ho trascritto la voce di un adolescente, ogni tanto la mia voce di adulta entra, fa dei commenti eccetera, ma c'è pochissimo la mia voce di adulta, è veramente uno sguardo dall'interno, tanto che a volte è anche un po' imbarazzante, no? L'importanza che do ad alcune cose a cui adesso non darei nessuna importanza, anche perché secondo me dell'adolescenza si parla tanto dall'esterno e molto poco dall'interno, e quindi io sapevo che quei diari era una risorsa preziosa perché c'era la voce della tredicenne, della quattordicenne, della quindicenne là dentro, e questa è una cosa rara.
Certo. Senta, Susanna Nicchiarelli, oggi si parla apertamente di bullismo. È sabato 7 febbraio e cade la giornata volta a sensibilizzare nei confronti del fenomeno. 30 anni fa le cose erano diverse, non c'era un tipo di consapevolezza profonda nei confronti della violenza esercitata dai giovani sui giovani. Secondo lei questo cambio di mentalità che cosa ha portato, e possiamo dire che oggi le cose sono cambiate?
Sì. Nel senso che la parola bullismo non esisteva. Se io avessi avuto quella parola, se gli adulti fossero stati in grado di isolare, di riconoscere quel fenomeno, sarebbe stato tutto diverso. A me la cosa che mi sconvolge nel leggere i miei diari è l'assenza totale degli adulti. Allora io tornavo a casa e comunque raccontavo a mia madre quello che succedeva, ma mia madre non la sfiorava nemmeno di intervenire, di parlare con i genitori di questi ragazzi, di parlare con i professori. Era una giungla.
Anche perché, se posso, Susanna, do un elemento per chi ci sta ascoltando. Sua mamma pensava, facendola andare in questa scuola privata, di salvarla, e qui non voglio anticipare troppo perché davvero leggete Paradise City, di salvarla rispetto a quello che era successo a suo fratello 10 anni prima. Dunque c'era anche questo meccanismo importante che agiva.
Sì, la scuola privata sembrava qualcosa che proteggesse dalla politica, no? Dalla violenza della politica degli anni 70, invece il periodo apolitico degli anni 80, che poi non è mai stato veramente apolitico, nel senso che comunque quell'indifferenza nella quale ti crescevano in una scuola privata, dove non esisteva l'attualità, non esisteva nessuna partecipazione, nessuna assemblea, nessuna occupazione, era invece un'indifferenza programmatica, politicamente pilotata. Dovevamo crescere come una classe dirigente completamente inconsapevole del proprio privilegio, a parlare solo di vestiti. Di fatto eravamo dei ragazzi che ballavamo sul ponte del Titanic, perché quella classe dirigente si sarebbe schiantata con Tangentopoli completamente. E quindi c'è questo elemento storico molto forte, secondo me interessante, anche proprio di quel momento di passaggio.
Lo è, effettivamente. E poi c'è appunto gli adulti così lontani, così assenti, come stava dicendo all'inizio.
Eh sì, questa cosa qua io vedo adesso da madre quanto invece noi, ma anche i professori, quanto sono attenti a queste dinamiche. Tant'è vero che se vai a parlare con i professori te lo dicono anche come si trova il ragazzo in classe, perché loro osservano. E poi le parole, appunto dice Nanni Moretti, le parole sono importanti, nel senso che nel momento in cui inizia e esiste la parola bullismo, le parole che definiscono gli abusi sono importanti perché i ragazzi hanno la forza di denunciare a quel punto.
Certo.
Se invece non esiste la parola bullismo, allora semplicemente tu sei uno sfigato e non vuoi starci, tu sei un perdente che sta perdendo la battaglia della vita. Nel momento in cui esiste la parola bullismo, tu non sei un perdente, tu sei una persona che sta subendo un abuso e una violenza. È una cosa completamente diversa.
Quando si apre Paradise City, prima del capitolo iniziale, si legge: dedico questo libro a tutte le ragazze che compaiono in questa storia, sia come amiche sia come nemiche, perché anche loro avevano tanti guai e perché io di loro non ho capito nulla. Conosciamo Camilla, che è l'amica di una vita, incontrata sui banchi di scuola, poi c'è Giulia, c'è Flaminia, ci sono i ragazzi. Susanna Nicchiarelli, lei apre il libro con questa dedica, però lei non fa nessuno sconto a se stessa in prima battuta, è molto severa con la se stessa ragazza, perché non nasconde nessuna delle sue responsabilità, ribadendo però sempre quanto le logiche fossero capovolte, no? Come abbiamo appena detto. Ecco, lei sembra analizzare molto anche il suo atteggiamento, a me ha colpito questo, e le sue reazioni, come se volesse rintracciare una sorta di identikit della vittima di bullismo, è così?
Beh, la cosa che più colpisce, le due cose che più mi hanno colpito rileggendo e riflettendo con gli occhi dell'adulta, che poi alla fine nel libro ne parlo, sì, fino a un certo punto, perché cerco di usare il più possibile gli occhi della ragazza, è innanzitutto la mancanza totale di solidarietà fra le vittime. Ossia, le vittime di bullismo, noi tra di noi non ci consolavamo a vicenda, non ci proteggevamo a vicenda, non ci trovavamo, non ne parlavamo, era un tabù. Adesso mi fa effetto quando faccio presentazioni e interviste che, per esempio, dico le parole, a me mi chiamavano crosta, puzzola, e quando le dico mi sembra ancora incredibile, perché per me erano delle parole irripetibili che non sopportavo, ero terrorizzata che qualcun altro le sapesse, oltre ai miei compagni di classe, e che quindi mi prendessero in giro. Infatti non oso immaginare con i social come sarebbe stato, perché invece in quel caso mi avrebbero scritto e detto queste cose su una bacheca pubblica, mi terrorizza solo l'idea. Quindi c'è la segretezza, che è un elemento fondamentale, e oltre alla segretezza non solidarizzi con gli altri perché tu pensi comunque di essere meglio, cioè dici vabbè, a me mi prendono in giro, ma non quanto a lui, non quanto a lei, io sono un po' meglio. Che invece quello è l'inizio, no? È la guerra tra vittime, che invece è quello che ti fa essere ancora più solo, perché poi non è vero, le vittime sono tutte uguali, non esiste una gradualità, quello che viene preso più o meno in giro, oppure nel momento in cui subisci questa violenza la subisci, punto e basta. E poi l'altra cosa che mi stupiva tantissimo rileggendo è che io non rispondessi, certo. Cioè che io mi lasciavo dire le cose e non reagivo. E infatti, questo poi ne parlo nel libro, a un certo punto a mia figlia, un giorno che avevo trascritto una pagina, gli ho detto: ma te se ti dicono qualcosa rispondi? E lei mi ha detto: ma mamma, certo che rispondo. E questa cosa mi ha molto rassicurato, perché lì c'era proprio paura, omertà. C'è ancora, secondo me, in moltissime situazioni, ed è importante dire ai ragazzi: rispondi, vienimelo a dire, io avverto i professori, cioè capire dov'è il male e il bene, dov'è il giusto e lo sbagliato, che lo sbagliato non sei tu, è quello che ti aggredisce.
E nelle pagine di Paradise City emerge tutto questo con forza, una forza limpida e una grande onestà. Lei ha comunque mantenuto un rapporto con i compagni di quel liceo e chiude il libro con una lettera che ha ricevuto da una compagna di classe. Vorrebbe condividere con noi com'è arrivata questa lettera?
Allora, io quando ho scritto, a un certo punto ho sentito il bisogno di farlo leggere ad alcune persone che avevo citato in maniera più chiara. Poi io cambiavo tutti i nomi, non è riconoscibile nulla nella scuola, in realtà nessuno è riconoscibile, però sapevo che leggendo alcuni si sarebbero riconosciuti. E questa cosa per me era importante, non solo non fare del male inutilmente, no? Ma anche avere un ritorno, perché lo sapevo che questo libro era prima di tutto una lettera a queste persone. Ora, non naturalmente ai più cattivi, i più cattivi non gliel'ho mandato, non so se l'hanno letto, l'ho scritto, noi abbiamo una chat di classe per i 30 anni della maturità, l'ho scritto ma non hanno mai risposto, eccetera, quelli che proprio erano qui, quelli che mi bullizzavano. Però c'erano una serie di figure che erano a metà.
Certo.
Erano un po' in quel gruppo, ma poi in realtà no, oppure la bella di classe, che era bellissima, tutti l'ammiravano, tutti la rispettavano, e in qualche modo lei aveva un po' di quella cattiveria. E queste persone io gli ho mandato il libro da leggere, quando era ancora un PDF, e le reazioni che ho avuto per me sono state molto significative. Intanto ho capito che molti di più eravamo quelli che soffrivano, ho capito che questa ragazza, per esempio, che io ritenevo la più bella del mondo e pensavo non avesse nessun problema, in realtà soffriva perché si sentiva apprezzata solo per la sua bellezza, che è un'altra faccia, no? Tu ti senti bullizzato perché non sei abbastanza carino, ma in realtà dall'altra parte c'è la ragazza che viene considerata solo perché è carina, e forse anche peggio, che è una cosa che a me non succedeva, perché non ero quel tipo di ragazza, nel senso che innanzitutto non ero particolarmente carina. Però pensare che lì c'era una sofferenza ancora diversa, ecco, poi la dedica del film è dovuta al fatto che io la solidarietà femminile l'ho scoperta tardissimo, l'ho scoperta dopo i 30 anni. In realtà anche comunque tra donne, proprio perché siamo delle vittime, c'è spessissimo una guerra. E quindi questa è un po', diciamo, le reazioni che ho avuto reazioni da maschi, da ragazzi molto dolorose, che mi hanno detto che anche loro soffrivano tantissimo, mi hanno raccontato come è stato complicato anche crescere i loro figli, in quali scuole mandarli, che scelte hanno fatto dopo, insomma, aver invece vissuto in quell'ambiente da ragazzi. E ho capito che per nessuno questa cosa era neutrale, cioè che il mio libro aveva mosso delle cose, altri non si ricordavano più nulla.
Avevano rimosso.
E leggere il libro gli ha fatto ricordare le cose. E poi ho avuto reazioni da persone che non hanno fatto il liceo con me, hanno fatto il liceo in tutt'altri luoghi, in tutt'altre situazioni, ma queste cose qua gli hanno scattato, gli hanno fatto tornare dei ricordi di un momento della vita che appunto è così importante.
Posso condividere questa esperienza perché anch'io, leggendo Paradise City, sono ritornata agli anni di liceo. Ho frequentato il liceo Lugano 2, non ho avuto le esperienze che ha avuto lei, perché qui nella Svizzera italiana eravamo sicuramente meno politicizzati al tempo, però tanti ricordi sono affiorati. Susanna Nicchiarelli, dunque un grande grazie per questo libro. Io lo consiglio a tutti coloro che fossero all'ascolto, ai genitori, agli insegnanti, agli stessi ragazzi, perché poi c'è un altro elemento, che lei dà voce a Susi, alla Susanna Nicchiarelli adolescente, e lo fa con una lingua pulita, semplice, senza nessuna velleità letteraria, e questo le assicuro che è un grandissimo pregio. Dunque, grazie davvero per Paradise City. Mentre stavamo parlando prima, ha detto la dedica del film, dunque lo vedremo presto questo film, io sono molto felice.
Speriamo, sì, speriamo. Comunque per me sarà divertente farlo.
Vi do ancora il titolo del libro di cui abbiamo appena parlato, Paradise City. Susanna Nicchiarelli lo ha scritto ed è pubblicato nella collana Strade Blu di Mondadori. Prima di conoscere il consiglio della nostra lettrice esperta Viola Di Grado, la voce inconfondibile di Didi Bridgewater con Watermelon Man, composto da Herbie Hancock. Got the best ones in the land. He's a real good watermelon. Classe 1975, britannica, ha vinto il Booker Prize lo scorso anno con il suo romanzo Orbital, romanzo che ha conosciuto un grande successo di critica e di pubblico. Lei è Samantha Harvey, che torna nelle librerie con il suo nuovo, definirlo romanzo è sicuramente riduttivo, il suo nuovo libro si intitola Le infinite notti ed è pubblicato in lingua italiana ancora da NN Editore. Questa è la scelta di questa settimana fatta dalla nostra Viola Di Grado. Buongiorno e benvenuta, Viola.
Buongiorno, grazie.
L'insonnia è un tema molto esplorato, sia in letteratura che nel cinema. Cosa introduce di nuovo Le infinite notti di Samantha Harvey?
Dunque, di nuovo ha che tratta l'insonnia come un tema politico. La chiama proprio insonnia post-Brexit. E la sua minuziosa analisi delle cause di questa impossibilità di prendere sonno riconduce questa persistente agitazione notturna, resistente a ogni tipo di farmaco, di terapia, all'infausta decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea, che per lei è stato un lutto profondo. Cioè per lei è stata una perdita proprio di valori importanti che attribuiva al suo paese, che le davano un senso di appartenenza nazionale, identificazione, di orgoglio, questo scrive nel suo memoir. E questo senso di perdita si mescola con il lutto reale legato alla perdita di creature care, come la madre che l'ha abbandonata da piccola, il cane morto durante l'infanzia in una situazione complicata di divorzio dei genitori, in cui questo cane a un certo punto viene lasciato da solo, lasciando quindi un senso di colpa a lei e un po' a tutti. E quindi, se il primo libro di Harvey parlava di un viaggio nello spazio, questo pure parla di una dimensione in un certo senso aliena, che però è quella delle notti in bianco, che sono fatte di emozioni e paure diverse da quelle che si provano ovviamente nel regno della veglia, il che certo di per sé non è nuovo, però il memoir di Harvey risulta comunque fresco perché questa appunto dimensione politica dà al flusso di coscienza una cadenza che è insieme intima e impersonale, segreta e collettiva, e questo sicuramente ha qualcosa di nuovo e di molto intrigante.
Di non ancora esplorato, l'io narrante, ovvero la scrittrice stessa, precipita in un vortice di autoanalisi anche, perché è ossessionata dalla ricerca di una soluzione, come se i ricordi d'infanzia Viola potessero offrire un antidoto, una sorta di antidoto a questo problema che la sta logorando. Com'è fatto questo vortice? Meglio ancora, da che cosa è composto e da dove nasce?
Allora, noi cresciamo in una cultura che ci ha abituato a credere che la verità di tutto sia sepolta da qualche parte, no? Nella memoria, tra un trauma e l'altro. Ma se ci pensi, il paradosso dell'introspezione è che non c'è mai una destinazione univoca. Cioè il percorso si allunga e si allunga a ogni tappa raggiunta, più si pensa e più il percorso si allunga. E quindi l'illusione di snodare il nostro problema a un certo punto lascia il posto a una cieca frustrazione, no? Di un malessere che continua ad autorigenerarsi, non c'è fine. E quindi forse ci chiediamo noi leggendo, e se lo chiede Harvey, la verità di un'insonnia non è da ricercare nello scavo psicologico. Harvey questo lo sa, ma allo stesso tempo non riesce a sottrarsi a questa instancabile attività introspettiva. E così accade che tra un dialogo snervante con un medico e uno con un'amica, si sente sempre più alienata da se stessa, tanto che a un certo punto dice, quoto, essere giovane, dormire bene, avere energia e ambizioni, nulla di tutto questo era opera mia, così come non è opera mia essere di mezza età, dormire male e trovare inutile l'atto di scrivere un romanzo. Insomma, distaccarsi da sé è uno degli effetti paradossali del guardarsi con troppo accanimento. Tutto a un certo punto perde senso, anziché acquistarlo come inizialmente il nostro progetto di autoanalisi ci aveva promesso. Ma Harvey ama la vita nonostante tutto. In un passaggio descrive molto bene questo sentimento. Scrive, è questo il trucco della vita. Sembra così abbondante e anche mentre la guardiamo morire tutto intorno a noi, ci bisbiglia all'orecchio dolci banalità di pienezza.
Grazie per la citazione. Tu hai appunto hai detto cuoto, lo dico per chi ci sta ascoltando, perché vivi ormai da anni immersa nella cultura anglofona. Quote è appunto la citazione. Il tema principale del libro è in un certo senso il tempo, come lo percepiamo soprattutto quando le certezze si sfaldano e qualcosa di noi si inceppa. È così?
Sì, è assolutamente così. Di notte, se non si dorme, il tempo perde significato, perché è un tempo non produttivo, fatto di attesa, di vuoto, di pensiero. E senza sonno perdiamo anche la versione ufficiale, no? Di noi stessi, quella sociale, quella condivisa con gli altri. E quello che resta è una specie di coscienza esposta, fragile, senza più le protezioni della veglia. E così di notte, quando tutto tace, la mente non ha più distrazioni, il pensiero diventa circolare, diventa ossessivo. E da qui la sensazione che il tempo non sia quello che conosciamo, il tempo sia un tempo che va avanti, che gira su se stesso. E la nostra identità sembra fragile perché senza questo ritmo del sonno-veglia, anche la nostra idea di noi stessi, l'idea della continuità personale vacilla. Cioè, chi sei alle 4 del mattino quando non dormi da ore non è quello che sei di giorno. E Harvey infatti non è che vuole spiegarci il mondo, vuole precipitarti dentro questa idea di mondo, di instabilità del mondo, e farti sentire il tempo che si allunga, la memoria che è inaffidabile, l'identità che cambia proprio mentre cerchi di afferrarla con questo pensare ossessivo. Pur essendo lo spunto effettivamente politico, l'attenzione della scrittrice non è diretta al quadro generale, in fondo, a quello che sta succedendo, a questo mondo orrendo che ci troviamo a vivere, al trauma collettivo, ma a come vivere dentro questa cronologia svitata e a come ci rende diversi viverci dentro, a come ci fa ammalare. Siamo in un tempo accelerato che, paradossalmente, non dormendo, l'autoanalisi fa sembrare lentissimo, ma che poi accelera di nuovo quando tentiamo poi di riacchiappare la vita. E poi c'è questa cosa dell'aspetto del tempo quasi etico, no? Perché l'insonnia ci costringe a stare dentro la nostra esperienza senza scorciatoie, ad analizzare quello che abbiamo sbagliato, quello che abbiamo fatto bene, e quindi dormire è una specie di ellissi narrativa. E non dormire invece significa non sottrarci a nulla, cioè vivere in ogni crepa degli avvenimenti del nostro pensiero. E allora, in un certo senso, il memoir di Harvey ci chiede: siamo davvero pronti a guardare alla nostra vita, ai nostri errori, al nostro passato, senza tutti i salti temporali che normalmente ci proteggono, che sono quelli del sonno? E in questo senso, quindi, questo tempo notturno di infinite notti non è un tempo veramente vuoto. Al contrario, è un tempo troppo pieno di ricordi, di paure, di fobie, di domande senza risposta. Ed è proprio questo eccesso che rende il romanzo così, così inquieto e allo stesso tempo ipnotico.
Grazie Viola Di Grado per questa tua lettura. Si percepisce quanta profondità, attenzione, analisi metti nel leggere i libri e riesci poi a restituire davvero un universo. Allora, io avrei un'altra domanda per chiudere. Quando ho letto Orbital ho percepito una certa freddezza in questo racconto degli astronauti persi, insomma, che poi ognuno ha una reazione diversa a quello che sta succedendo in orbita. Ho percepito appunto freddezza in questo scritto della Harvey. Qui c'è ancora questo suo stile freddo, distaccato, oppure entriamo in una materia più viva, più incandescente, più calda?
Allora, questo memoir è proprio un anti-Orbital. Nel senso, tanto era freddo, appunto, come dicevi, Orbital, tanto è rovente questo libro. È come, è in un certo senso, complementare, perché da una parte il gelo dello spazio e poi adesso invece appunto il tempo bollente dello stare dentro di sé, no? Prima il gelo del fuori e adesso la temperatura caldissima del dentro. Quindi come se insieme componessero i due spazi di cui la mente è composta, no? Il gelo assoluto, invece la temperatura è più calda del sentimento, della paura.
Grazie, grazie a Viola Di Grado per questa sua lettura. Il romanzo scelto per Alice è Le infinite notti di Samantha Harvey, che è pubblicato in lingua italiana da NN Editore. È stato un piacere, Viola.
Anche per me.
I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do.
got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holds, I've mastered a few, and everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the will no witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. And everything I've got belongs to you.
Alice torna la prossima settimana, sarete in compagnia di Michele Serra. Da chi vi sta parlando, Moira Bubola, è stato un piacere stare in vostra compagnia e vi auguro un buonissimo weekend.
Sleep and sleep and sleep and sleep and sleep and sleep. We'll sleep and sleep and sleep. Oh yeah, I'll give you plenty of nothing. Oh, I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the will no witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. And everything I've got belongs to you. To you.